Buongiorno e ben ritrovati alla Bottega delle Favole.
Siamo Maddalena
e Anna Morchio.
Eccoci a un nuovo appuntamento con due chiacchiere con. Oggi ci troviamo in Piazza delle Vigne, in un bar storico, in presenza di un personaggio, come presentarla? In presenza di Cristina Dotto. Ciao Cristina.
Ciao Cristina.
Ciao e grazie di avermi invitata a questa sorprendente, inconsueta e anomala intervista.
Ci calza tutto e ci piace un sacco.
Allora, sarò noiosa, tutte volte lo dico, ma noi abbiamo la fortuna di incontrare solo persone speciali, per questo che ci piace fare queste interviste. Definirti, Cristina, ci vorrebbe solo la mezz'ora dell'intervista praticamente. Dici tu, nel tempo che desideri, chi sei?
Sto per compiere mezzo secolo. Sono stata un'appassionata studentessa, un'appassionata lettrice, una drammatica figlia unica, una donna con mille amori, oggi con un quarto marito di cui sono follemente innamorata. Non ho bambini, ma sono riuscita a partorire una serie di cani, uno più bello dell'altro, e quella con cui vivo adesso si chiama Lila e ha 2 anni. Scrivo da quando avevo 10 anni e, rasentando i 50, quindi sono 40 anni che scrivo, una serie di idiozie che saggiamente ho buttato nel cestino della spazzatura e un po' di cose che a me sembrano belle.
Parliamo dell'ultima cosa che anche a noi sembra bella, che è un libro edito nel 2015, Mare Madre. Io mi sono soffermata su delle pagine in particolare perché si parlava di favole e praticamente tu racconti che da appena nata tua madre, già nel pieno della notte, ti raccontava delle storie. Appunto c'è stato questo tuo papà che arriva, che dice: ma cosa sta facendo? Gli sto raccontando delle storie. E lì sono rimasta abrasata, perché le favole sono il nostro pane quotidiano. Questo è un libro autobiografico?
È un libro autobiografico, e lo dico con grande gioia, tentando di sottolineare una cosa. Dico tentando perché il nostro mondo va per stereotipi che io ritengo cretini. Tento di sottolineare questo: secondo me la dignità, l'intelligenza o il pregio di un'opera letteraria non sta nel genere a cui appartiene. Quindi credo che ci sia dell'autobiografismo stupido, dei gialli stupidi, dei romanzi storici stupidi, dei romanzi tout court stupidi, e di tutti e quattro i generi delle opere invece intelligenti e di pregio. In Mare Madre ad un certo punto mi interrogo su chi potesse essere interessato, tutto sommato, alla vita di mia madre, una donna nata agli inizi del Novecento e che ha attraversato questa specie di secolo breve così discusso e così dibattuto, una donna del popolo, una donna come tante. E mi sono anche risposta che gran parte degli autori, degli scrittori che io ho amato follemente, sono stati autori di autobiografismo, a cominciare da Miller. Devo dirvi anche, io ritengo un autore caratterizzato dall'autobiografismo anche Bukowski, sebbene così non venga connotato in genere. Proprio qualche giorno fa ho comperato l'ultimo libro di Delphine de Vigan, che cito tra l'altro in Mare Madre. Che cosa penso? Io penso che si possa fare qualcosa di utile per tutti. Luigi Einaudi diceva che un libro risuona quando tu, leggendolo, ti ritrovi a pensare alla tua vita, alle tue esperienze, a ciò che dentro di te ha una eco dopo aver letto quelle pagine. Secondo me questo può capitare leggendo, secondo me, il miglior giallista che sia mai esistito, che è Jean-Claude Izzo, e che non era un giallista. O può capitare leggendo un bellissimo libro autobiografico come quelli che scrive Delphine de Vigan.
Porca miseria, mi hai fregato la seconda domanda, perché era riguardo alle letture preferite.
Direi, hai già risposto, meraviglia.
Allora, provo con la prima. Questa è una domanda che ho chiesto a mio marito prima di uscire. Ma tu cosa chiederesti a una che scrive per davvero? Perché io mi diletto di scrivere, dicevamo prima, anche io più o meno tutti i giorni, perché è una roba che mi fa bene, cioè è una cosa per cui si aprono delle valvole di sfogo, per cui è un'ancora. Da che cosa trae ispirazione? Chiede mio marito. Io.
Allora non rispondo a Maddalena, ma rispondo al marito di Maddalena, e gli dico che secondo me l'ispirazione assomiglia alle necessità fisiologiche di un organismo. Mi rendo conto che esisteva un grande critico di letteratura che si chiamava Bakhtin ed era un russo, e definiva basso materiale corporeo tutto il mondo, per capirci, di Gargantua, Pantagruel, eccetera. Bene, io credo che l'ispirazione sia come l'impellente bisogno di andare in bagno quando i nostri intestini funzionano bene e con regolarità. Non credo che sia qualcosa di aulico, ma credo che sia qualcosa di grandioso e necessario. Se noi non andiamo alla toilette, moriamo. Allora, io credo che l'ispirazione sia questo bisogno di vivere scrivendo. Bisogno, non divertissement.
Dicevamo che il tuo bisogno, peraltro, contrariamente allo stereotipo che uno ha dello scrittore, è un po' differente, cioè nel senso, tu scrivi. Come scrivi?
Scrivo quando riesco, quando posso, perché facendo due attività lavorative i tempi sono limitati, ma accennavo a Maddalena, quando i miei tempi sono dilatati scrivo meno. Quindi forse, come tanti animali del nostro tempo, schiacciati e pressati da stress e tensioni di vario tipo, più è concitato il mio ritmo di vita, più il mio bisogno di scrivere risulta impellente, e quindi nei 15, 18, 47 minuti che ogni tanto ritaglio viene fuori qualcosa che in genere a me sembra almeno di maggior pregio stilistico, poi sul contenuto diranno i lettori, rispetto a quanto invece mi accade di produrre quando i miei tempi sono ampi e morbidi.
Quanto mi risuona questa cosa.
Io non sono né scrittrice né cosa, ma nella mia vita mi è capitato di scrivere, ma solo nel momento in cui era tutto un casino infinito, non c'era un minuto per dire, e tant'è, in quello scrivevo e secondo me funzionava. Ora che vivo tranquilla non scrivo più.
Un'impellenza.
Assolutamente verissimo, bello.
Altra domanda, dunque tu hai una formazione umanistica,
sì,
che si è completata negli anni con un aspetto legato alla relazione, alla persona, no?
Sì.
Cioè, se vuoi dire tu, sei più completa sicuramente di me. Quanto questa tua formazione, di cui ci dirai, ha influito sulla tua scrittura?
La formazione umanistica ha sicuramente caratterizzato una tipologia di stile. I miei esordi sono come professoressa di latino. Spero di non aver devastato nessun ragazzino e ragazzina, perché mi pare che almeno qualcuno si sia riuscito persino a divertire studiando il latino. Però quella è la formazione umanistica di cui parlo. Quindi da lì e da una lunghissima frequentazione con la poesia, prima greca, poi latina.
Ricordiamo i titoli, scusami. Allora, Itaca no e Ianual,
sì,
e Inutil far de la nuit.
Esatto.
Ho detto bene? Sono raccolte poetiche.
Sono raccolte poetiche, alcune davvero vecchissime. Inutil far de la nuit era un premio vinto per un premio letterario.
Marguerite Yourcenar.
Sì, esatto.
Come sei preparata? Brava Mad.
Quando l'ho letto mi è venuto un attimino la pelle d'oca. Caspita.
Sì, è un bel premio, ma la cosa carina era che decisi di intitolare questa micro raccolta con una frase di Chateaubriand, appunto, Inutile far de la nuit. Generalmente io uso l'italiano e mi piace usare questa lingua. Però mi piaceva tanto l'idea che la poesia fosse questa cosa. Inutile, d'accordo, così la ritiene la nostra società. Però sempre un faro nella notte, e così la ritengo io. E visto che la raccolta era la mia, mi andava bene l'idea del faro della notte.
Altra domanda, questa te la pone Anna spontaneamente.
Spontaneamente. Ascolta, ognuno di noi, e io e Maddalena siamo dei fenomeni da baraccone in questo senso, ha un ideale, un'utopia. Quest'anno ci sono ricorrenze riguardo all'utopia di Thomas More, e ci chiediamo, tu quale utopia hai?
Quale utopia ho? Ero ragazzina, mi ero da pochissimo laureata ed ero entrata a fare una selezione di personale alla Unipol, quindi cercavano degli assicuratori. E ricordo che tra le varie, mi fa sorridere ricordare questa cosa ora con te Anna, ma tra le varie domande c'era proprio questa, che qual è il tuo sogno nella vita, che assomiglia al concetto di utopia. E si aspettavano diventare un buon assicuratore, che ne so, guadagnare tanti soldi, e io risposi con la presunzione ovviamente di quegli anni, diventare il Cesare Pavese del nuovo secolo. La cosa incredibile è che mi assunsero nonostante questa risposta un pochino allucinante. Però sì, la mia utopia è continuare a scrivere con il sogno di essere letta, che è diverso il sogno meramente descritto come successo. Certo, mi piacerebbe avere successo, perché questo oggi significa essere letta da tante persone. Ma in realtà direi che l'attitudine che io privilegio di tutto questo mondo letterario è proprio quello della comunicazione. Prima Maddalena mi diceva formazione umanistica e poi chiamiamola psicologica. L'aspetto legato alla psicologia, di cui io leggo una quantità infinita di libri da quando avevo 21 anni, e li studio una grande parte, ho fatto 2 master di PNL bilingui a Milano e comunque sto continuando. Ecco, da lì viene il desiderio del contatto e dell'incontro, quello che noi di filiazione in qualche maniera legata al mondo del counseling possiamo definire l'empatia, lo stare con. La letteratura secondo me può essere davvero una cosa di questo genere, quando non diventa criptica, quando non diventa paludata, quando non diventa altisonante, eccessiva e priva della capacità davvero di comunicare. Quindi il mio sogno è, e la mia utopia, che però spero sia un sogno e non un'utopia, perché per i greci l'utopia non ha luogo, io vorrei che avesse luogo e magari anche su questa terra, visto che per ora è l'unica vita che, di cui dispongo, vorrei che si potesse davvero stare insieme, comunicare, leggere, ridere, e riuscire a raggiungere qualcosa, ma tutti insieme, perché sono comunque una figlia del 66 e quindi il noi per me esiste ancora, nonostante io abbia preso necessariamente il sopravvento negli anni, perché oggi tutto ciò che crolla nella politica fa percepire sempre di meno la prima persona plurale, sempre di più la prima persona singolare. Ma io sono nata tanti anni fa e quindi il retaggio e l'eredità è quella del noi, e il noi deve essere un noi capace di dialogare, di colloquiare. E in questo noi io oggi metterei anche, spero di non essere male intesa, gli animali. È uscito 10 giorni fa un libro straordinario del più grande primatologo vivente, che si chiama Franz De Waal. Ed è il titolo è lungo, per cui lo citerai in maniera scorretta, ma è del tipo: siamo abbastanza intelligenti da capire l'intelligenza degli animali? Bene, io credo che tutta una serie di presupposti filosofici nostri, che partono da Descartes, da Cartesio e arrivano ai nostri giorni, innervati di una cultura cristiana che prevedeva l'anima presente solo nell'essere umano e non altrove, abbiano caratterizzato una serie di crudeltà e di follie di massa che nella mia utopia non dovrebbero più esserci. Quindi questa è la mia utopia: stare insieme agli animali in un altro modo, con un rispetto davvero profondo, e stare insieme agli umani godendo di poesia, musica, letteratura, scultura, pittura o qualunque forma d'arte noi possiamo immaginarci, fatta davvero di voglia di stare con l'altro.
È assolutamente controtendenza quello che dici, cioè sei una sovversiva realmente figlia degli anni 60, perché cioè, oggi parlare di rispetto degli animali, ma di cultura, ma di cosa stai parlando?
Certo,
cioè, ma...
di quelle cose che non danno da mangiare.
Lo sappiamo bene, purtroppo. Noi facciamo parte, siamo un'utopia vivente, assolutamente.
Ma non un'utopia, siamo qui, siamo insieme. Siamo in un luogo, tra l'altro bellissimo, del centro storico di Genova, e i vostri occhi, devo dire, 2 castani scurissimi, 2 verdi chiarissimi, sono quanto di più topico ci possa essere. Siamo in relazione. A 3, tra l'altro, meno facile rispetto a quella a 2.
3 e mezzo, scusa.
3 e mezzo, perché c'è anche la cagnolina, ma non si vede.
Allora, ci avviamo verso la fine, ma io ti vorrei chiedere ancora, hai qualche anticipazione sulle tue prossime opere che possiamo lanciare in anteprima mondiale?
Anteprima mondiale e con infinita gioia. Sono a 3/4 di un libro che spero di scrivere, di finire entro la fine del 2016, spero. Dipende da quanti tempi vuoti ho rispetto agli altri lavori. E la anomalia di questo libro è che, a differenza di tutto ciò che ho scritto nella mia vita, è nato prima il titolo del libro. Quindi è nato un progetto, io direi, dell'anima, quindi un progetto interiore, prioritario rispetto alla narrazione. Il titolo è E il mio corpo rispose, a capo, aperta parentesi, romanzo psicosomatico, chiusa parentesi.
Oh, mamma mia,
forse la pelle d'oca, ma c'è.
Sono senza parole perché mi risuona personalmente moltissimo, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Spero che tu abbia molto poco tempo per scriverlo, così siamo certi che uscirà entro il 2016.
Grazie.
Se qualcuno volesse avere dei riferimenti, io so che tu avevi anche un blog di poesia.
Sì.
Non l'ho ritrovato nella fretta di preparare, però so che c'è.
Esiste.
Se uno avesse il piacere di leggerti è
cristina.viglino.altervista.org. Lì trovate molte poesie e un po' di fotografie, perché una passione invece giovane dei miei anni più recenti è quella fotografica, quindi in quel blog mi diletto con queste due forme d'arte. Ma sul blog è anche pubblicato un vecchissimo romanzo, la cui casa editrice oggi non esiste più, e quindi il romanzo è libero dai diritti d'autore, e quindi l'ho pubblicato nel blog, per cui chi vuole assaggiare anche uno stile vecchio lì lo trova. Il romanzo si chiama Il precipizio.
Ti devo chiedere ancora un'altra cosa, un'ultima curiosità che mi viene sull'unghia, che è questa: quando tu cominci a scrivere, sai già dove vai a finire? Cioè, hai già in mente tutta la storia o nasce durante? Grande curiosità rispetto a tutti gli scrittori che ho, ma vabbè.
Nasce un progetto iniziale fortemente coeso, come nel libro di cui vi facevo cenno. È nato il titolo, ma dietro il titolo c'è davvero un progetto. Non sono mai riuscita a scrivere un romanzo se non avevo la necessità, sempre quella biologica, di dire qualcosa che a me pareva importante. Non mi metterei a scrivere né per denaro, mi sono sempre pagata la vita con mestieri d'altro genere, né per esigenze di tipo editoriale, a parte il fatto che non sono pressata dagli editori che mi chiedono i romanzi, magari, ma comunque non lo farei. E quindi dietro ogni progetto c'è qualcosa di grosso che io ho bisogno di dire. All'interno di questo significato grosso, i percorsi e gli itinerari sono in fieri ed in divenire, quindi non so precisamente che cosa ci sarà nell'ottavo capitolo, non lo so mai.
Allora, non so come ringraziarti, è stata una chiacchierata densa, ricca di spunti, bella, piacevole. Poteva continuare per altre 40 ore, ma dei tempi stretti ci dicono che è giunto il momento. Ti ringraziamo, ti diamo appuntamento ai nostri ascoltatori sul nostro sito www.labottegadelfavole.it, dove troverete anche l'intervista di Cristina.
Esatto.
E niente, allora al prossimo libro.
Grazie Maddalena, grazie Anna, è stata una bellissima fase del mio sabato mattina.
Un'ultima cosa velocissima: molto probabilmente uscirà sul nostro sito una favola che Cristina ci ha donato ormai diversi anni fa, 2 e mezzo, ma la ritroverete lì. A presto.
Grazie, ciao.
Ciao.